Ritorniamo in diretta e parliamo di farmacie, un ruolo centrale durante la pandemia sulla prevenzione, le vaccinazioni, ma anche l'aderenza terapeutica. Le abbiamo raccontate nel corso degli ultimi 2 anni, ma i dati del 4° rapporto di cittadinanza attiva sulla farmacia accendono un riflettore importante, anche con dei passaggi proprio sul ruolo fondamentale del farmacista. Ne parliamo quest'oggi con la dottoressa Maria Vitale, Agenzia di Valutazione Civica, appunto di cittadinanza attiva, in collegamento telefonico. Ben trovata e grazie, dottoressa Vitale.
Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
È un piacere perché ci dà modo di raccontare questo 4° rapporto annuale sulla farmacia, che ha messo in luce tanti aspetti, alcuni dei quali, diciamo così, sono davvero nella concezione comune e nel rapporto quasi giornaliero che hanno le persone con il farmacista, questa figura che negli 2 anni che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo di pandemia ha modificato anche se stesso, divenendo poi punto di riferimento a livello territoriale. Pensiamo ai tamponi, pensiamo alle vaccinazioni, prima contro il Covid, oggi contro quelle legate all'influenza stagionale. È davvero un grande punto di riferimento, dottoressa Vitale.
Assolutamente sì, questo è il 4° rapporto, come accennava, siamo quindi, diciamo, a cavallo di 2 grosse edizioni, 2 prima della pandemia e 2 sostanzialmente dopo, e ci ha permesso questo rapporto proprio di fotografare l'evoluzione del ruolo della farmacia nei confronti dei cittadini, ma anche l'evoluzione professionale di questa importante categoria, che si è mantenuta in questi 2 anni come un importante presidio sul territorio per dare risposta ai cittadini in questioni sia di ordine sanitario ma anche sociale, ma diventare un punto di riferimento aumentando tutta quella che è la loro potenzialità e prossimità di contatto con le persone nei diversi territori, soprattutto pensiamo a quelle all'interno delle aree interne, quindi le cosiddette aree un po' più isolate del paese.
Assolutamente. No, prego, pensavo prego, alle realtà rurali per l'appunto, no?
Esatto, le realtà rurali, ecco. Dove il presidio della farmacia spesso è l'unico presidio sanitario, quindi è un gateway, un grosso portale di accesso per ottenere risposte ai bisogni. In questo rapporto sostanzialmente noi abbiamo fotografato quello che è il rapporto tra farmacia, farmacisti e persone con patologia cronica, che come sappiamo quest'anno, diciamo negli ultimi mesi e 18 mesi, sono stati un momento di grande crisi sostanzialmente per tutto quello che è stato sospeso nelle prestazioni per queste persone con patologie croniche, quindi quanto la farmacia è diventato un punto di riferimento sul territorio anche per queste persone più fragili.
Assolutamente sì, il pensiero corre appunto agli anziani e al tempo stesso alle vaccinazioni a cui facciamo riferimento. Dal rapporto emerge che il 57% dei farmacisti ha dichiarato di effettuare ogni giorno decine di vaccini, con appunto un'attenzione nei confronti di quelle fragilità, ma anche dei temi di prevenzione, non solo lotta al Covid, però anche prevenzione a tutto tondo, in particolare sul diabete, quindi sulle malattie croniche, con la misurazione della glicemia e con appunto delle campagne, no, pensate proprio in questa direzione, dottoressa Vitale.
Esatto, diciamo che appunto il rapporto fotografa queste 2 entità di servizi che le farmacie erogano in questo periodo. Servizi quelli più tradizionalmente detti, quindi tutto quello che è l'attività di monitoraggio dei parametri, i test e gli esami diagnostici di base come ad esempio la glicemia, piuttosto che i trigliceridi, piuttosto che altri esami di autodiagnosi, ma anche screening per individuare precocemente elementi e fattori di rischio per l'evoluzione o l'insorgenza di patologie croniche da un lato, dall'altro questi nuovi servizi che mai prima erano stati riscontrati in farmacia, quindi vaccinazioni, tamponi, test sierologici. Quindi è stato un modo per verificare quanto le farmacie sono riuscite a garantire quei servizi che in un prima battuta durante il primo momento di pandemia purtroppo erano stati sospesi. Quindi il lato positivo che il rapporto ha registrato quest'anno è che questi servizi sono stati laddove erano presenti, ovviamente tutti ripristinati e quindi sono diventati un punto di riferimento. In aggiunta, i cittadini si sono ritrovati un presidio nuovo per effettuare appunto vaccinazioni e tamponi. Chiaramente le farmacie non sono allo stesso modo tutte pronte, certo, o dotate per poter rispondere a questo, e c'è necessità di riorganizzare e ristrutturare il loro ruolo in modo tale che sia con la stessa qualità, con la stessa formazione, con la stessa diffusione, diciamo una rete omogenea su tutto il territorio, che per noi è un elemento assolutamente importante. Come cittadinanza attiva ci teniamo a che questi presidi insieme a tutti gli altri sanitari siano in qualche modo garantiti in modo uniforme, senza creare le già disuguaglianze sul territorio.
Anche perché lo vediamo, è esperienza comune, magari nello stesso quartiere a distanza di un paio di chilometri troviamo due farmacie, una che è capace di erogare i servizi che abbiamo appena raccontato, ma già solo per dire i tamponi anziché le vaccinazioni, esatto, e l'altra ha ancora una struttura che ricorda un po' le farmacie del passato, e questo
nella dispensazione del farmaco, esatto, che comunque è un ruolo importante, fondamentale, soprattutto in questa pandemia. Però diciamo chiaramente c'è tutto un nodo di evoluzione che va verso la farmacia dei servizi, che era rimasta in qualche misura un po' piantata al suolo ancora prima della pandemia, ma che in qualche modo con queste nuove normative e possibilità ha ricevuto un enorme rilancio. Quindi si tratta di mettere a sistema ora tutta questa rete di servizi con qualità e standard, diciamo, omogenei, per garantire sicurezza e qualità e formazione, diciamo, da parte dei farmacisti che vogliono impegnarsi in questa loro evoluzione verso una vera ed effettiva farmacia dei servizi. In questo lei accennava prima all'aderenza alle terapie e alla campagna di screening, che sono elementi estremamente essenziali per poter rispondere alla sfida delle cronicità, soprattutto oggi, no?
Sì.
Quindi tutto ciò che loro riescono a fare in quest'ottica, quindi una su due è riuscita, nonostante la pandemia, a garantire quei servizi di prevenzione, quindi screening piuttosto che diciamo per le patologie croniche, ma anche pensiamo al coinvolgimento delle farmacie nello screening per il tumore al colon, quindi partecipando allo screening istituzionale, insomma, del paese. Quindi insomma, sì, c'è un grosso margine di evoluzione che a noi sembra essenziale per poter riorganizzare l'assistenza sul territorio, che è un tema di attualissima dibattito, e sì, ancora diciamo molte questioni rimangono aperte.
Sono tante le questioni aperte, e in realtà i passi più concreti in effetti sulla medicina territoriale sono stati fatti proprio dai farmacisti e nelle farmacie, perché è lì che poi abbiamo visto praticamente un'erogazione anche in termini di salute, non solo di prevenzione, fuori dai grandi ospedali. È lì che in molti, ce lo segnalano anche i nostri ascoltatori, si sono vaccinati. È lì che in molti hanno prenotato la terza dose, da quello che leggo. È lì che in tantissimi hanno fatto i tamponi. C'è chi addirittura lamenta, ma questo lo voglio leggere anche in un altro, diciamo così, da un altro punto di vista. C'è chi lamenta l'interruzione dei tamponi da una certa ora in poi. È chiaro che il farmacista non fa solo tamponi, voglio dire, non è un hub dedicato a quello, esatto, quindi quello è un servizio in più. Però leggere questo, dottoressa Vitale, ci racconta quella necessità, no, che diciamo pochi istanti fa, ma anche quel rapporto diretto col farmacista, no? Poi ci, esatto, abituiamo ad un servizio e lo vogliamo erogato magari fino a chiusura, per l'appunto, dottoressa Vitale.
Sì, sicuramente c'è bisogno dei farmacisti. Da questo rapporto, diciamo, evidenzia anche tutta una serie di fatiche, no, di procedure che hanno dovuto ricodificare solo per gestire l'assetto dei servizi, quelli standard, e poi a maggior ragione tutti quelli che si sono formati chiaramente ai protocolli per l'erogazione di vaccinazioni e tamponi. A me colpisce positivamente quello che lei ha detto rispetto un po' all'aspettativa, sì, tra virgolette, pretesa dei cittadini di sapere, sì, questo, perché mi conferma sul fatto che, dato che l'80% dei soggetti che hanno risposto sono oltre 3.000 quelli che hanno partecipato, quindi cittadini con patologia cronica, e che hanno dichiarato di avere una propria farmacia di fiducia, vuol dire che è un elemento sul quale poter costruire continuità anche nella presa in carico dei bisogni. Quindi è chiaro che bisogna dare anche ai farmacisti la possibilità di poter erogare questi servizi in modo sistematico, senza in qualche misura avere la pretesa di essere appunto un presidio che effettua solo le attività nuove e straordinarie, che in questo momento appunto sono in una fase sperimentale, ma tutti ci auguriamo, come le vaccinazioni che citava lei all'inizio, anche quelle anti-influenzali, possono diventare un elemento invece di continuità e sistema oltre l'emergenza, che è la cosa che a noi interessa di più. Quindi le farmacie sono sicuramente state in grado di riorganizzarsi e di essere tra i presidi più resilienti, capaci di riadattarsi a questo. È chiaro che c'è bisogno di una cornice di contesto e di una regia con tutti gli altri servizi, in modo tale che ogni operatore sanitario, ogni figura professionale, nel rispetto delle proprie competenze e funzioni, possa erogare nel, diciamo, in modo meno stressante possibile, diciamo, quella che è la loro professionalità, e quindi mettersi a sistema in regia con medici, infermieri e tutte le altre figure che si stanno delineando in questa riforma dell'assistenza territoriale. È un tema assolutamente centrale.
Mi faccio aggiungere, fra l'altro, dottoressa Vitale, che alcune farmacie proprio strutturalmente magari sono molto piccoline e non hanno spazi per garantire il famoso distanziamento per le persone in fila, per i tamponi, quindi hanno una difficoltà da quel punto di vista che è strutturale, e quindi diciamo sono incolpevoli. C'è però un aspetto altrettanto importante che voglio sottolineare ai nostri ascoltatori, quello che ormai da parecchi anni ha la possibilità, per esempio, di prenotare una visita, quindi avere una visita nel sistema sanitario nazionale presso un ospedale, utilizzando la farmacia come un vero e proprio CUP. Questo è molto importante anche per scaricare i referti, ormai da qualche tempo si può fare anche questo. Lì c'è invece magari un problema strutturale di rete, non tanto di spazi disponibili, perché insomma è sufficiente un computer e un telefono per poterlo fare eventualmente, dottoressa Vitale.
Soprattutto nelle aree interne, questo è un tema per noi estremamente importante, nel senso che, come accennava lei, il CUP è un servizio che è previsto sin dal 2009 in poi, no? Nell'erogazione di questi nuovi servizi che la farmacia fa. E noi abbiamo registrato in quest'ultimo rapporto che c'è stato un aumento soprattutto anche nelle aree interne di questo che è un servizio, quindi un modo di poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale attraverso, diciamo, questo canale che è rappresentato anche dalla farmacia. Ma così come citava giustamente anche lei, anche altri servizi, ad esempio la telemedicina, ci sono dei fondi destinati, molti fondi, diciamo, per le farmacie rurali, per aumentare, diciamo, la loro capacità in termini di dotazione, di organizzazione strutturale, di formazione, che sicuramente sarà un impegno importante per le farmacie poter accogliere per erogare nuovi servizi e mettersi in quelle condizioni di cui lei diceva. Dopodiché c'è tutta in termini di disuguaglianza, in termini di rete proprio digitale, no? Che in qualche misura va creata e supportata, ma anche qui nel PNRR c'è un insieme di fondi anche destinati alla telemedicina, che sicuramente può andare nell'ottica di questo rafforzamento proprio su quei presidi che magari sono meno dotati in questo momento in termini di luoghi, spazi e dotazione, che è un'opportunità assolutamente da cogliere.
Senta, prima di salutarci, io voglio ricordare fra l'altro che il report è scaricabile gratuitamente sul sito cittadinanzaattiva.it, lo dico ai nostri ascoltatori più interessati. C'è qualcuno che le chiede se nel report sono presenti dei riferimenti ai tamponi calmierati, al prezzo calmierato per l'appunto, dottoressa Vitale, se avete monitorato anche questo aspetto.
Assolutamente sì, nel momento in cui abbiamo chiesto quanti riuscivano a derogare i servizi dei tamponi, sono il 57% delle farmacie che hanno aderito, diciamo, volontariamente a questa nostra indagine. In toto, quindi tutte queste che effettuano tamponi hanno aderito al protocollo nazionale per i tamponi a prezzo calmerato, quindi per noi è un grande segnale delle farmacie per garantire l'accessibilità a questo strumento per tutti quelli che non possono ad esempio vaccinarsi, ed è un elemento importante per dare continuità, diciamo, alle loro attività di lavoro. Quindi lo vediamo come non solo un servizio di tipo sanitario, ma anche un'attenzione dal punto di vista sociale.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, dottoressa Vitale, il tempo a nostra disposizione è terminato. Voglio ricordare appunto Maria Vitale, Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanza Attiva. Abbiamo parlato di questo quarto rapporto di Cittadinanza Attiva sulla farmacia. Invito ancora una volta i radioascoltatori per i dettagli ad andare sul sito internet cittadinanzaattiva.it. Grazie dottoressa Vitale, a presto, un buon lavoro davvero.
Grazie altrettanto a voi, un caro saluto a tutti, arrivederci.